Sono Igor Rodda e questo è il mio podcast gratuito, Energy Caffeina. Oggi il caffè lo offro io. Ciao a tutti,
ciao Alex,
ciao a tutti.
Ah, questa, cioè da quando mi siedo davanti a un cliente mi viene sempre fatta, anche l'altro giorno, questo era un cliente recidivo a cui ho già fatto l'impianto anni fa, me l'ha di nuovo richiesto, cioè ha avuto il coraggio di richiedermela. I moduli resistono alla grandine.
Mamma mia.
Vai pure con la risposta che gli hai dato. Vai pure tu.
Allora, quello che io trovo paradossale è che su internet questa cosa non si trova, perché se te la continuano a chiedere, ma non è colpa del cliente, io lo dico sempre, cioè, o ci provano per vedere se io sono preparato, se siamo preparati, oppure veramente non arriva, cioè i moduli, il fotovoltaico è un impianto delicato su tetto, si dice, ok, sono dei moduli esposti sopra le tegole, ok, bene. Sono stati concepiti con del vetro, ok, che resiste alle grandinate. È chiaro che se viene giù un'anguria ti spacca non solo il fotovoltaico, ma ti spacca anche il tetto, quindi ti spacca anche la macchina che è sotto il tetto, sì, della tettoia, ok? Fino, diciamo, a... poi ovviamente dipende dall'inclinazione del pannello, perché è chiaro che se arriva a 90 gradi in verticale e il pannello è orizzontale, ragazzi, si spacca qualsiasi
botta
cosa,
secca.
Botta secca e salta via tutto il vetro, ok? Il sandwich si frantuma e spesso e volentieri passa sotto e ti spacca l'ondulina, ti spacca la tegola, la marsigliese, cioè, ad esempio, arrivasse a casa mia una grandinata epocale, cosa che a Vercelli tifoni se ne vedono una volta ogni 3-4 anni, comunque sia ad agosto, tocchiamoci ovviamente. Se viene giù, che ne so, una pallina da tennis, ti forro il marsigliese. Allora lì non è che guardi tanto l'impianto, guardi che ti entra l'acqua nel hai degli altri problemi di infiltrazione del tetto, perché il tetto te l'ha frantumato.
Diventano problemi abbastanza grossi.
Invece se l'impianto è su falda inclinata, è molto molto remota la possibilità che si vada...
Più inclinato, l'eventualità, più viene attutito.
Viene attutito perché comunque sia, deve proprio battere a 90 gradi, ma se battere a 90 gradi in su una superficie inclinata non succede quasi mai.
Sì.
Ok? Non è tanto quello che arriva dal cielo che danneggia un impianto, ok? Questo che sia molto molto chiaro. È quello che arriva dalla rete. È un po' come i modem connessi alla linea del telefono. Sono gli sbalzi elettrici. Sono gli sbalzi elettrici, ragazzi. Non è quello che arriva dal... Sì, l'uragano lo può fare, voglio dire. Se viene Katrina, ok, dobbiamo ricostruire. Se viene un'alluvione, come è successo a Modena, al collega di Modena, ok, vabbè, abbiamo degli altri problemi a ricostruire proprio gli stabilimenti.
Sì.
Ok, vabbè, ma quello, stiamo parlando di una cosa epocale.
Ovvio.
Okay? Sì. Non fa neanche statistica, perché è talmente rara.
Sono eventi straordinari.
Esatto. Ma su un canonico impianto di casa connesso a una rete, vista la stabilità raggiunta dalla rete elettrica distributiva italiana, ok, che di fatto non è tanto stabile, ma diciamocela pure, il pericolo vero non arriva dal cielo, non arriva dalla grandine, non arriva... quello è veramente remoto, tant'è vero che l'assicurazione quello non incide.
Ma arriva da quello che dovrebbe essere amico.
Arriva dalla rete che dovrebbe in realtà essere protetta da questi eventi. In realtà gli sbalzi elettrici che subisce l'inverter e tutte le strumentazioni per proteggerlo spesso non riescono a proteggerlo. Quindi è successo la settimana scorsa, un cliente mi chiama, arriva a casa e dice: Fulvio, è successo un disastro. E che cavolo è successo? È successo l'impianto. Ma è partito un mese fa. E mia sorella è arrivata in negozio e c'era l'inverter fuso. Cioè è arrivata una stoccata, gli è successo qualcosa dalla rete, dalla centralina,
sì.
Perché poi lui va in 380,
gli è arrivata
la fucilata e ha passato gli scaricatori, gli scaricatori. Ed è arrivato l'inverter, fusi sei pannelli, cioè è stata così forte che è tornato indietro sulla continua e sei pannelli deve cambiare. Allora di che parliamo, ragazzi? Questi sono effettivamente i problemi veri. Dal cielo non arriva nulla, ok? Il pannello comunque sia tanto per essere chiari, non si rompe. Se si spacca, si spacca sia mettendogli, appoggiandogli qualcosa sopra, perché è minato, ovviamente è sfibrato il vetro, ma è un problema congenito, tant'è vero che, poi parleremo per quanto riguarda le garanzie, i difetti di fabbricazione esistono, ci possono essere, sono prodotti industriali, quindi di fatto le garanzie sono per coprire questi tipi di problemi,
certo, sono garantiti,
certo. E sono garantiti. Se si spacca un vetro viene cambiato in garanzia, si svitano quattro viti, si toglie il connettore e si mette nuovo. Resistono assolutamente alla grandine. Io anni fa avevo fatto la prova, non so se tu l'hai mai fatta, in linea, produttore austriaco, ci dava, noi che eravamo lì in visita, ci ha dato una pistola di test, a 5 metri avevano sparato al pannello, non ho fatto una piega, a 90 gradi. È chiaro che se gli avessi sparato un'anguria, vabbè, gli spaccava anche la parete dietro, è chiaro, ma ragazzi, non succede.
Si è sparato con un cannone.
Ed è per quello che noi comunque sia proponiamo sempre un'assicurazione on risk a corredo dell'impianto. Più che la manutenzione spingiamo moltissimo per l'assicurazione. Perché? Perché succede l'alluvione, non succede, ma succede. Per esempio, l'affiliato di Modena, il collega di Modena, ha avuto tutti gli impianti pagati al netto della franchigia, che in questo tipo di assicurazione che proponiamo noi era di 500 euro. Cioè, questi qui si sono fatti l'impianto nuovo, con i pannelli nuovi, pagandolo 500 euro. Ma avevano un altro problema, non avevano più capannone. Quindi stiamo parlando, quando succede un evento del genere, non abbiamo più il tetto. È il tetto che costa, non è l'impianto fotovoltaico. Sì. Perché oggi con un quinto, un quarto, un quinto del costo rimetti su tutto come era prima. Tanto le staffe le tieni, i cavi li tieni, devi cambiare i pannelli e buonanotte sono tolti. Anzi, ti va fin meglio perché sono più performanti. Cioè, se io cambiassi i pannelli, io ho un impianto da 3,2 oggi.
Eh sì.
È per forza. Cioè, ho i 218 e metto i 250, caspita, cioè, cambia.
Anche io cambiassi i pannelli adesso.
Eh certo. Peccato che li abbia pagati 800 euro l'uno. E quindi me li tengo belli stretti. Quindi i moduli resistono alla grandine, non c'è problema. E se anche non resistessero, c'è sempre l'assicurazione on risk che ripaga, oltre alla garanzia del produttore, che di solito è 10-12 anni, okay, i nostri moduli sono tutti 12 anni a salire, di fatto se succede qualcosa legato alla grandine, il pannello viene cambiato. Basta. Quanto risparmio in bolletta?
Qui casca l'asino.
Qui casca l'asino. Diciamo che a grandi linee, se io consumo la bolletta di cui dicevamo prima 2800 kWh all'anno e accendo e faccio un impianto fotovoltaico da 3 kW, diciamo che 1400, senza saperne leggere né scrivere, come si dice, li risparmio.
Sì.
Un 50%.
Diciamo che ci attestiamo.
Più o meno un 50%. Sì. Ok. È chiaro che se io voglio aumentare il mio risparmio, devo fare l'operazione che abbiamo detto prima, l'abbiamo già detto, non lo diciamo.
Facciamo,
cioè,
prima.
Devo tramutare, la corrente non può scendere più che tanto, perché comunque sia un minimo, poi incidono molto, appunto, abbiamo il 90% di tassazione, quindi di fatto, ok, l'IVA al 22, l'IVA al 10, l'IVA al 22, dipende poi dai contratti, però abbiamo un'incidenza di costi distributivi, oneri regionali, provinciali, paghiamo ancora la guerra in Africa, voglio dire,
cercando di tenerne in casa il più possibile,
tenendo il caso più possibile,
per gli sbagliati,
cercando di tenere un minimo, perché la bolletta, un'altra domanda, la bolletta può andare a zero? No, siamo nel 2015, la bolletta non può fisicamente andare a zero,
solo il contatore, cioè
i costi solo fissi. I costi fissi di contatore, quelli te li devi pagare, l'IVA legata te li devi pagare, i costi di gestione, di distribuzione, te li devi pagare.
Potrà mai essere zero una bolletta?
Oh.
Assolutamente.
Poi io mi fermo, ma per forza, mi sento ancora a dire ste cagate qua, ma dai, cioè nel 2015 non hai ancora capito la bolletta, ma c'è scritto dappertutto su internet, il problema sai qual è, di nuovo, non è del cliente, è che non c'è cultura, quindi io l'ho detto, lo dico male, perfetto, l'ho detto male, non l'hai detto tu, me lo accollo io,
ma vabbè,
ragazzi, la bolletta non può andare a zero,
non
è fisicamente possibile, fatevi due conti, guardatevi il podcast che ho fatto apposta, ok?
Sulle bollette,
sull'analisi della bolletta, ragazzi, non può andare a zero. Vi dico, io col fotovoltaico che rende non da 3 kW, ma da 4 kW, faccio 5 kW in questi mesi qua, a luglio, a giugno, a maggio.
E paghi 68.
Pago 68 70, su 5 euro che dovrei pagare.
Tutto il resto sono
tasse. Mamma mia. Qual è il concetto di fondo? L'abbiamo detto quattro volte, lo diciamo alla quinta. sotto quel numero di euro la bolletta non può andare. Ok, chi vi ha detto una cosa contraria vi ha detto una cazzata.
Assolutamente, okay? Sì.
Come si fa però ad abbattere quel costo? Si mette una qualche macchina che vada a utilizzare il più possibile quei kilowatt residui, tale per cui quei valori vengono tolti dalla bolletta del metano o del GPL, ancora meglio. Allora, lì vai a nozze.
GPL, poi mamma
lì vai a nozze.
Vai a nozze. GPL, un'altra situazione da sfregarsi le mani.
Ma le zone non metanizzate, noi ci andiamo a... Lì veramente ti sfreghi le mani.
Col GPL
non c'è paragone.
Cioè, quando... Guarda, quando entri in una situazione con il GPL, entri con l'aureola.
Sì, sì, sì. Perché sì, ti fanno salto, perché sì, si vede da solo l'impianto.
Cammini, se c'è la piscina, cammini sulle acque.
Sulle acque.
Perca, col GPL.
Già col metano fai dei miracoli, perché veramente... Allora, il metano... Vediamo questo dato, però poi ne parliamo in un podcast apposta. Ragazzi, fatta 100 la bolletta del metano, ok? In Italia, una famiglia media, quindi... 2, 3, 4 persone massimo, ok, fa andare almeno il 30% di quel valore, quindi fatto 100, il 30% in acqua calda sanitaria.
In ACS.
Sì. In ACS. La media. Vuol dire che c'è gente che fa andare l'80% e gente che non si lava. Ma mediamente ci laviamo, ok?
Quasi tutti si lavano.
Si lavano. Siamo nel 2015, speriamo di sì. Il 30-35% lo fai andare in acqua calda sanitaria. Ora, se prendi la bolletta del metano, mettiamola poco, 1.500 all'anno, poco. Hai già la condensazione, dice, togli il 30%, stiamo parlando di 400 euro. Li puoi togliere, li togli e li fai con una pompa di calore attaccata al tuo impianto fotovoltaico. Quanto ci metti ad abbattere il costo del residuo della bolletta elettrica? Niente. La bolletta va a zero, efficientando il più possibile i kilowatt elettrici residui dell'impianto fotovoltaico che hai sul tetto. Se hai fatto un 6 kW e tu consumi 3 kW, hai fatto una cagata. Prendi quei 3.000 kWh, chiama noi che cerchiamo la macchina più performante per farteli consumare. Perfetto. Così vai a battere la bolletta del metano.
Per trasformarli in termici e abbattere... Oh,
veramente. Detta così, spero che si capisca. Sì, sì. Poi, ripeto, prendetemi pure la parolaccia, ma tanto io al telefono ve li dico in questo modo qua. Perché non puoi passare 3 ore ogni volta che vedi un cliente a derimere queste questioni. La bolletta non può fisicamente andare a zero. Vi faccio vedere la mia, cioè, ho fatto un video apposta, 4,50 euro, 4,80 euro di consumo, cioè 50 kWh in un mese, mi costano 68 euro finali. Se vai a vedere quanto costa quel kilowatt, ma sono 4 euro a kilowatt. Ma non puoi fare quel ragionamento lì, perché se per il 90% è una tassa...
Se fai il conto kilowatt...
2 euro sono, perché se sono, sì, sono 68 euro, 70 euro diviso 50 euro...
Se fai la divisione ti viene... Ci viene un costo.
Un costo che dovresti sparare, dovresti andare a vivere altrove, insomma.
Ma me l'hanno portata col passamontagna, sarà sta bolletta o ho volto
sopra? In proporzione d'inverno costa meno il kilowatt. Sì. Perché hai più consumo, sì, l'impianto rende meno, però il costo a kilowatt scende a un decimo.
Sì, sì.
Ma non puoi fare quel discorso lì, è quello che mi trovo sempre, non so se tu lo fai, ma sicuramente, perché devi venderlo fotovoltaico, cioè... Queste sono veramente le domande che ci fanno, quindi le risposte sono queste, non è che ci sono altre risposte. Chi vi dice che la bolletta va a zero, dice cazzate, non è fisicamente possibile. Con un'incidenza di tasse così non è possibile.
C'è chi racconta che la bolletta può andare a zero o ha parecchio coraggio, perché poi lo prende la
schiaffa. Sì, sono quelli che non ti lasciano il bigliettino e poi il giorno dopo tu li chiami e non ci sono.
Non ci sono più, sono quelli
non
che
possiamo dire chi sono, ma
quelli che vanno a vendere poi due operatori che lavorano sullo stesso contatore, sono questi personaggi qua.
Esatto. Non possiamo ovviamente dire chi fa questi giochetti, sì, però insomma,
okay. Anche lì, dai.
Ora, quanto rifami in bolletta? L'abbiamo detto. Ho un contatore da 3 kW, devo installare un impianto da 3 kW? L'abbiamo detto.
Sì, l'abbiamo detto. Il contatore...
Anzi, no, aspetta, no, questo è...
non l'abbiamo detto.
Non l'abbiamo detto.
Te lo spiego io in due parole. Allora, praticamente non è assolutamente legato la potenza in prelievo con l'impianto di produzione. La potenza in prelievo mi serve per gestire i picchi di prelievo. Quando accendo tutto,
il flusso di prelievo.
Quando accendo tutto quanto, accendo forno, lavatrice, accendo tutto assieme perché ho necessità di accendere tutto assieme, ho bisogno di avere potenza in prelievo. Ma per gestire il picco di richiesta, l'impianto si dimensiona sul consumo, su quanti kilowattora vado a consumare. Cerco di dimensionare l'impianto sulle esigenze. Non è assolutamente legato.
Fermo lì, ti metto i sottotitoli.
Uh-huh.
una lavatrice più o meno di 4-5 anni fa, ogni ciclo fa andare 3 kW e mezzo, 4. Poco poco che consumi. Ok? Bene. Ma il picco, quello è il consumo.
Certo.
Il picco è, devi scaldare con una resistenza nell'arco di 10 minuti 10 litri d'acqua. 15 litri d'acqua. Ok, 1 kW e mezzo.
Infatti.
Quindi se tu hai un contatore da 3 kW che a 3,3 kW scatta,
già
cioè, 1
e mezzo ce l'hai impegnato.
1 e mezzo ce l'hai impegnato per la lavatrice. Non puoi accendere il forno. È chiaro il concetto? Sembra semplicemente quello sketch, ti ricordi? Sì, cosa, il drive-in? Cioè, un computer da tavolo ha un alimentatore da un kilowatt. Non andiamo poi a spaccarci i coglioni con le pompe di calore che consumano tanto, perché una pompa di calore che per l'acqua calda sanitaria fa 510 watt sotto picco. Ridi, cosa ridi? È così. 0,5 kW quando tuo figlio che gioca alla PlayStation ha sotto un processore da un kilowatt.
Consuma di più
perché la scheda grafica che c'è lì ha un ventolone grosso così che neanche la mia macchina. E di questo che parliamo, ragazzi, nel 2015 sono queste le cose che dobbiamo andare a discutere, non se il pannello si spacca o meno.
Sì.
Dobbiamo andare a vedere quanto è efficiente la tua casa e perché vengono fuori quelle bollette. E
quanto sono efficienti gli elettrodomestici, le macchine che ci hai montato.
I computer oggi, veramente, se l'alimentatore sono 750 watt, prova a fargli girare qualsiasi applicativo che non possiamo dire il nome. Ma quando comincia a girare la ventola, sta andando il surriscaldamento, e quello, e poi la scheda grafica, e poi tutte le periferiche, insomma, fai andare quasi 2 kW sopra, quando è sotto tiro. Quando giocano, cioè, non per niente hanno 4 ventole ogni scheda video.
Sì, sì.
Cioè, io sono anche un tecnico, cioè, monto computer da quasi 30 anni, lo dico con dovizia di particolare. Andate a vedere le schede tecniche dei computer, fanno 1 kW. Se hai 1 kW, 1 kW e mezzo, stai facendo una lavatrice e accendi, che ne so, tua figlia si sta asciugando, salta tutto. Quindi il 3 kW è il picco di flusso istantaneo che puoi gestire.
Infatti, il picco di prelievo.
Il picco di prelievo. Detto male, ma è così. È il picco di prelievo. Non c'entra niente col consumo, perché se tu fai...
Non è assolutamente legato.
Non è legato, perché quello è il picco. Ma se tu fai il picco, quindi 3 kW, il massimo, 3 kW, per ogni ora del mese, fai un consumo che è neanche 20 kW. Per forza, perché devi fare 3 per 24 per 30 giorni mensili, viene fuori, adesso non me lo ricordo.
Lì hai il consumo.
Quello è il consumo.
Non ti basta un
20 kW. Non ti basta, perché capite la differenza tra picco e consumo, cioè tra grandezza del contatore e bolletta. La bolletta considera quanto è il flusso nel tempo, quindi tutto il consumo mensile. Il contatore guarda il picco istantaneo, cioè quanti elettrodomestici puoi accendere contemporaneamente. Qual è il beneficio del fotovoltaico? È che, essendo un generatore,
il mio impianto che potenza istantanea di 2 kW, posso utilizzare fino a 5 kW in prelievo.
Quando l'impianto funziona. Esatto.
Quando sull'inverter ho la potenza dell'impianto.
Esatto. Io prendo la potenza dell'inverter, la somma i 3,3. Fantastico.
Io praticamente...
Però un secondo dopo nasce un'altra domanda. Sì, ho capito. Ma quanta di quell'energia prendo dall'inverter?
Tutta quella.
Quello che dice l'inverter. Se sta producendo 1,2, tu prendi 1,2 kW.
Se io ho 5 elettrodomestici accesi che consumano 1 kW...
Li devi spegnere gli elettrodomestici se non vuoi consumare corrente.
Se posso arrivare fin lì, poi più di lì non posso andare.
Non puoi fisicamente andare, con un 6 kW. Ragazzi, dobbiamo efficientare. Dobbiamo cambiare metodologia di acquisizione del kilowatt, cioè di utilizzo del kilowatt. Cioè dobbiamo gestire domoticamente la nostra casa. Si può fare anche a costo veramente molto molto basso, noi lo facciamo, chiamateci e vi diciamo come, ok? Ma non è una marchetta, sì è una marchetta, me ne frego, noi facciamo i consulenti dicono ok, tu vuoi ottenere quel tipo di discorso, ti dico io quanto costa, fine. Vai a leggere tutto quello che vuoi su internet, ma porca puttana,
ecco.
Cioè se questo discorso non lo fai, tu la bolletta ce l'hai sempre cara.
Ci vuole per far capire.
Ma scusami dai, me lo tiri fuori dal cuore. Un conto è il picco del contatore, un conto è il consumo in bolletta, lo vogliamo capire che sono due cose diverse. Uno è quanti elettrodomestici io posso accendere contemporaneamente, l'altro è quel picco per il numero di ore che io tengo acceso gli elettrodomestici e mi dà la bolletta poi è aggiunta di tutto quello che è il 90%, quello che è di tasse, IVA contro IVA, bim bum bam, viene fuori il tuo costo energetico in corrente. Però Se io faccio un impianto da 6 kW, è buona norma mettere un contatore da 6 kW. Perché? Sì. Per il discorso della tassa di connessione.
Sembra che lo adeguino. C'è stato un periodo che adeguavano le connessioni già al,
di default, d'ufficio.
Sì. Adesso non so se...
No, adesso no. Cioè, vuol dire, fanno. Adesso se tu hai il 3 kW, se tu hai il contatore da 3 kW e vuoi tenerti il 3 kW perché ci sei affezionato, ma fai una cagata pazzesca, e ci metti sopra un 6 kW... paghi comunque un onere di connessione, perché hai un impianto, un flusso piccolo rispetto al generatore più grande. Quindi stai pagando una differenza tra l'immissione in rete e il prelievo in rete.
Tra il prelievo e la...
Allora, diciamo, ci sono due versamenti all'Enel da fare per il fotovoltaico. Sì, 100 euro più IVA, quindi 122 euro al 2015, a oggi, per la domanda di connessione. Ok, bene. E 100 euro
e ti arriva il preventivo per,
perfetto. Se tu hai un contatore da 3 kW e richiede un impianto, vuoi fare un impianto da 3 kW, sarà 100 euro più IVA a meno di impianti complessi. Succede, ma lasciamoli perdere.
A meno di, cioè, nemmeno impianti complessi, di, diciamo, la situazione complessa a livello
di centrale
connessione,
di connessione. Ok, che ne so, se ci sono se sei in una veletta schiera e tutti hanno fatto il fotovoltaico, sono casini. Perché la centrale non può sopportare magari un altro. Tu sei l'ennesimo furbo che ha voluto fare impianto fotovoltaico, gli altri 7 hanno pagato 100 euro più IVA, tu ne paghi 500, perché quelli devono mettere un trasformatore diverso in centrale, o magari 1000 euro, succede.
Sì,
devono adeguare la cabina.
Ecco perché ti arriva prima il preventivo.
Certo. Perché... Ok, quindi queste cose sono tutte da sapere. Chi cazzo ve le dice? Nessuno. Ve le diciamo noi. Ve le diciamo prima ancora che ci contattiate, perché è giusto che voi le sappiate. Non è che ve le nascondiamo per vendervi l'impianto. Io voglio dirle prima, mi utilizzo il podcast, detto male, me ne frego, ma la gente deve capire prima quali sono i problemi del fotovoltaico. Una volta che li ha capiti, va su internet, vede che sono così, mi ringrazia ancora, oppure non mi chiama. Quindi, se hai un contatore da 3 kW, se vuoi fare un impianto da 3 kW, sono 100 euro più IVA il primo bollettino e 100 euro più IVA il secondo bollettino. Finito. Se hai un contatore da 4,5 e vuoi fare un impianto da 4,5, stessa cosa. Se hai un contatore da 6 e vuoi fare un impianto da 6, stessa cosa. Il problema è quando tu vuoi fare un impianto da 6 kW su un contatore da 3 kW, paghi comunque la differenza, e sono 80 euro a kilowatt, ma ti tieni il 3 kW.
Infatti, i 120 in prima battuta
li paghi sempre.
Però poi ti arriva l'adeguamento, esatto. Sui costi del...
Perché tu hai, diciamo così, la differenza tra... la produzione che tu vuoi avere e il contatore che è sottodimensionato. Sì. Quella lì è una tassa che ti fanno pagare una tanto, ma poi comunque ti tieni sempre l'impianto piccolo, cioè ti tieni sempre il flusso piccolo, non ti toglie il problema del flusso, quindi il picco resta sempre quello di prima, di pre-impianto. Non mi ha risolto nulla. Questa è una domanda canonica che far capire, appunto, ci metti quella mezz'ora che ci stiamo mettendo. Sì, sì. Perché è fondamentale il discorso. No, ma io non voglio spendere di più di costo fisso. Ragazzi, ma stai facendo l'impianto fotovoltaico, è un investimento su casa tua, e non far l'impianto a sto punto, se non vuoi la bolletta più cara. Tieniti il contatore che si stacca quando tua figlia si accende un asciugacapelli, ragazzi, sono 2,5 kW.
Sì, vanno da...
Dal 1700 al 2005.
1800, 1700 watt a 2
kW, sono 2 pipi e mezzo.
Sono delle...
Sono il 70% del picco del contatore.
Sono delle cose pazzesche, due accesi ti buttano a terra.
20 secondi, meno male, spesso e volentieri non salto il contatore perché magari ti asciughi 10 secondi. Sì. Ma una ragazza che io sappia sta lì mezz'ora.
Pensa ai parrucchieri.
Ma infatti hanno dei picchi di potenza, pagano le sberle, no. Perché pagano quel picco per tutto il mese. Entriamo nell'ottica nell'analisi della bolletta sul podcast apposta, però il concetto legato al fotovoltaico è questo. È caldamente, vivamente consigliato, proprio perché comunque la tassa la pagate lo stesso. Però la differenza è che se io richiedo un 6 kW su un impianto da 6 kW, il 6 kW di contatore, quindi il picco, me lo tengo. Se invece voglio fare che tenermi il mio picco da 3 con l'impianto da 6, vado a pagare comunque una tassa, ma mi tengo il mio contatore da 3 kW e non ho risolto nulla. Possiamo passare alla prossima? Quanto dura l'impianto? Questa è una domanda che dal 2008 non vorrei che mi fosse fatta, voglio dire. Quanto dura l'impianto?
Ci vogliamo basare sulle garanzie dei produttori, allora, sulla produzione, o sui dati che arrivano da chi ha lavorato già più di...
Come vuoi. Comincia tu, poi io integro.
Sì, vai. Diciamo che gran parte, forse tutti i produttori garantiscono tranquillamente almeno l'80% della produzione dopo 25 anni. Mi sembra che questo sia già un dato abbastanza... Poi vabbè, ci spingiamo su tutte quelle che sono le analisi di impianti fatti tanti e tanti anni fa, dove in alcuni casi praticamente non c'è decadimento, o comunque il decadimento dello 0,5% annuo. Perciò parliamo effettivamente di cose abbastanza...
La dico male. Di che cazzo parliamo?
Di cose...
Il fotovoltaico è un impianto fatto di silicio arricchito. Il silicio è la sabbia, ragazzi, ok? Non ha movimento. L'unica cosa che si accende e si spegne è l'inverter. L'inverter parte al mattino, finisce la sera.
È la macchina più stressata.
È la macchina più stressata dell'impianto.
Passa una nuvola, deve comunque cerca deve sempre adeguare. Di garantire le condizioni migliori di funzionamento delle piante.
Esatto.
L'inverter è la macchina più stressata dell'impianto, ma esatto. Non è il modulo sta lì al sole, piglia il sole, trasforma allora, quello che è.
Il fotovoltaico al 25esimo anno è garantito almeno all'80% di produzione.
Almeno all'80% della produzione, 100 watt almeno me li dà, almeno 80 me li dà.
Cioè tra 25 anni io ho una macchina che ha perso al massimo il 20%, cioè a conti fatti ci mette, io ho fatto il conto, 136 anni ad andare a zero. Possiamo dire che cazzo non è un problema?
Sì, sì.
Lo
possiamo dire anche di brutto.
Esatto, non è un problema la durata del silicio.
E stesso discorso per la domanda successiva, anche quello non è un problema. Comunque,
il problema che non si pone mai nessuno è l'inverter. L'inverter è come fosse un computer, è un trasformatore. Quello sì che bisogna andare a verificare come funziona e quando cambiarlo. Quando cambiarlo? Quando non rende più. Può essere dopo il 15esimo anno, dopo il 18esimo anno.
Sì. Le garanzie dell'inverter ultimamente sono aumentate. Perché
attenzione, i tedeschi le hanno tagliate a metà, ad esempio ABB le ha tagliate, erano 10 e adesso ne ha portate a 5 sul
di
mondo.
Nuovo 5?
Le ha portate a 5.
Le prime inverter che si montavano di 5 anni.
Esatto.
Poi sono passati a 10.
A 10 perché anni. C'era la bolla.
Comunque, 10 anni di garanzia, già comunque una buona.
Bisogna
garanzia.
Poi vedere se in quel periodo lì c'è ancora l'azienda. Perché
ci è capitato un caso analogo di quello che stai dicendo tu adesso, proprio in questo periodo. Non c'è più il produttore. Impianto del 2010.
Sparito produttore.
Allora, nel 2010 non potevi andare a dire l'inverter che montavi perché
ringraziavi il padre eterno che ti arrivasse.
Montare l'inverter che trovavi. Certo. Montato inverter, lasciamo stare il nome, fallita la ditta, comprata da un'altra ditta, non è ancora in grado di garantire l'assistenza per questi tipi di macchine, per questi tipi di macchine.
Di fatto l'impianto
è fermo. Stiamo proponendo la sostituzione dell'inverter, un impianto è entrato in funzione nel 2011, beh, 2015...
Lasciamo perdere il costo di quella, come il mio, io è meglio che non vada a vedere quanto è costato quell'inverter perché ti spari.
Adesso è ridicolo.
Adesso è ridicolo.
Adesso è ridicolo.
Cosa fai? Tieni l'impianto spento?
No.
Cosa gli avete fatto? Gli avete sostituito? Per forza. In attesa che si svegli, magari ti arrivi un altro inverter
di quello vecchio. Sì, chiesta la sostituzione perché si è bruciato probabilmente un canale o qualcosa del genere, comunque un canale non funziona più, poi...
Sì, di fatto la macchina è cimita, insomma.
La macchina è ferma.
Se usi due canali, uno è cimito, che fai l'impianto. Si esimisce anche il secondo perché vai in stress.
Però il problema è trovare i produttori. In questo periodo c'è stata questa grossa bolla di inverter che non bolla. Era praticamente probabilmente non, anche i produttori non erano pronti, soprattutto in Italia, ad avere questa richiesta.
Certo. Se fanno tutto così,
montavi quello che trovavi, dai, non potevi garantire, sì, ti monto ABB non c'era ancora, non ho comprato Aurora Power One, ti monto Power One, non lo trovo Power One.
No, perché
trovo,
non facevano tempo a produrle, perché infatti, non erano dimensionati.
Monto quello che trovo.
Ecco, il paradosso relativo al primo pezzo del podcast, quando le aziende si sono dimensionate per produrre rispetto alla richiesta, non c'è più stato l'incentivo, ed è calato il numero degli impianti.
È crollato tutto.
E sono fallite le aziende.
Infatti.
Questa è stata la bolla speculativa, quindi ragazzi non ci spaccate i coglioni perché noi siamo i primi con le palle sul ceppo, come si dice.
Sì.
Quindi le garanzie del produttore, bisogna prima sperare che il produttore ci sia per questo periodo, altrimenti mettetevi nell'ottica che se il produttore non c'è più vi comprate un inverter, finito, andate da Bricom e vi comprate un inverter, lo vendete a noi e ve lo vendiamo.
No, noi ve lo vendiamo, lo installiamo.
Ve lo installiamo e ve lo garantiamo, ma di nuovo per quella durata ci sarà l'azienda, come facciamo noi a prevederlo? Mentre il pannello non ha stress, di fatto, tolto accendersi e spegne e trasmette un po' di... Al massimo si può crepare perché il vetro è cimito, va bene. L'inverter è il vero problema dell'impianto. È per quello che noi facciamo la polizza on risk, al netto però di 500 euro di franchigia. che è già un'ottima on risk, eh? Quanto costa l'inverter adesso residenziale? Costerà 1000 euro, ma 1000 euro più IVA, dipende. 900, dipende dalle
no,
marche.
Ma guarda che costano molto di meno, se sono impianti piccolini costano di meno. Perché
costa 600, da 500, 3 kg, 500, 600, 600 fino a 1000 euro
per il 1000, per il 6 kg. Adesso devi mettere a budget quella, esatto, quella cifra lì.
Quindi per 1000 euro bisogna vedere appunto, sedersi davanti a un tavolo, cioè conti alla mano, qual è il punto di pareggio anche di quel tipo di sborso lì. Finito, cioè ci si siede sempre con delle persone corrette come noi cerchiamo di essere, anche perché ve lo diciamo prima ancora che voi ci chiamiate, ci sediamo, ci siederemo se ci chiamate avendo un problema del genere e andiamo ad analizzare qual è il punto di pareggio effettivo. Vi vale la pena? No, e tenete l'impianto spento. Io non vi voglio neanche sentire se cominciamo a dire queste cazzate, perché tanto non ha nessun senso di esistere un discorso del genere. Cioè, quanto dura l'impianto? Ma se non c'è più il produttore, quanto può durare l'impianto? Se il pannello non ha nessun problema, sta lì per l'eternità, per 136 anni.
I grossi produttori di moduli, che non avresti mai detto, che
sono spariti. Cioè, delle multinazionali sono, non esistono più. Tu chiami, i tedeschi, poi la bolla del tedesco, dell'europeo, mamma mia, lasciamo perdere.
Sì, 10% in più sull'incentivo.
Cioè, possiamo fare un nome. Ok, Power One. Io ho l'inverter Power One. Contentissimo, mai dato un problema. Non hanno mai cambiato il design. Neanche il software. Cioè, è sempre stato uguale. Dimmi se sbaglio.
No, Power One.
Power One era di Arezzo, no?
Sì, okay. Aurora.
Aurora. È stata acquisita da BB. Se tu hai un problema all'inverter... Ha cambiato il colore. La scritta. Ha cambiato. A BB. Sì, sì. Perfetto. Cioè, non hanno avuto l'accortezza di cambiare neanche i LED. È rimasto uguale, quel progetto lì.
Tutto uguale.
Uguale. Però sono tedeschi. Cosa vuol dire? Prima aveva la garanzia che dicevamo prima, da 10 anni, adesso l'ha portata a 5 anni, i tedeschi. Ma se hai un problema, te lo cambiano e a babbo morto. Cioè, tu glielo consegni,
devi mandarlo su.
In 2 mesi ti mandano indietro l'altro.
Devi mandarlo su, penso che i tempi siano più ristretti. Noi ci hanno sostituito un Coastal in 15 giorni.
Il Coastal?
Un Coastal, no? Tedesco anche lui,
guarda, gli ABB tengono quel cioè, infatti è diventata una condanna. Non si capisce se non producano, se non fanno un magazzino, non si capisce che cazzo c'è dietro. Quindi ragazzi, il discorso della manutenzione è assolutamente un discorso di primaria importanza, è per quello che dovete scegliere dei partner che vi diano la garanzia nel tempo. Questo voglio arrivare a dire, indipendentemente dalle marche che trattiamo. San Paolo è un ottimo pannello, ma se tra 5 anni non c'è più, ma di che cazzo parliamo oggi? Cioè, eppure stai dal cliente, parli 4 ore di queste cagate e non parli di dati tecnici. Vuol dire, io non ho la sfera di cristallo, non posso essere da qua 10 anni. Ti posso dire che, guardando indietro, c'è la giungla, c'è il deserto. Quindi devi solo ringraziare che le marche esistono ancora o comunque sia, se un'azienda chiude, passi il parco clienti a un'altra azienda che ti dia il supporto. 99 su 100 non succede e quindi di fatto dipende, ma questo dipende anche nell'elettronica, cioè, vuol dire, Samsung oggi c'è, tra 5 anni sei sicuro che ci sia? Beh, guardando indietro sì, hai quasi la certezza.
Parecchie case che un po' di anni fa erano...
L'Akai, mi viene in mente l'Akai,
erano lì, Aiwa. Adesso non sai nemmeno più se esistono, non so.
Non esistono più.
O se fanno parte di qualche altro gruppo, sono state acquisite da qualcuno, non sai più com'è.
L'elettronica va così, questa è elettronica.
Questo è lo stesso discorso.
Esatto. In mezzo ci sono le polizze o rischi che ti ripagano al netto dei 500 euro e quello noi ovviamente spingiamo per farle. Poi andiamo a vedere in apposito podcast cosa vuol dire. Le garanzie del produttore sono aleatorie. Perché? Perché le richiedono fondamentalmente le banche. Cioè, questi prodotti, quelli che usiamo noi, devono essere bancabili, quindi un minimo di garanzia devono darla, ma le banche sono i primi a sapere che l'azienda chiude, baracca e burattini, ragazzi, tutti per aria, se non esiste più il produttore, non esiste più l'impianto,
è poco da raccontare.
Quindi la domanda sacrosanta, ma non trovo risposta, che risposta volete corretta che vi dia? Possiamo aggiungere qualche cosa? Cioè, direi che questo è quanto. Questo è lo stato dell'arte oggi, non abbiamo risposte in questo senso.
Sì.
Come si dice, stay tuned, state in attesa, vi terremo aggiornati.
O comunque quando si presenta il problema...
Andiamo a vederlo.
Si affronta.
Sperate di... Ovviamente, fate la manutenzione ordinaria,
sì, in modo tale,
guardate l'inverter se si spegne, se dai i cambiaggi, la messa a terra, gli avvitamenti delle staffe.
Soprattutto per il discorso che facevamo prima, che alcuni si sono improvvisati a fare questo lavoro, non sempre hanno fatto i lavori come...
Per carità. Cioè, verifichiamo che le staffe siano siano salde, che le connessioni ci siano, che la messa a terra ci sia, che l'inverter non lampeggi l'arancione, no? Perché ma l'inverter arancione, no, ma poi è scomparso, ok, non lo chiamo, no, se è arancione sta andando in errore, sì, sì, sì. C'è qualche cosa che non funziona all'interno, quella è una scheda elettronica. Infatti. Prendetevi la briga di aprirle, magari dentro vedete che è una scheda elettronica, cioè se si smisce quella, boh, fottuto l'inverter. Quella roba lì non andrà più, cioè, o te lo cambi per intero, oppure sei un elettronico che si mette a posto i cipettini. Visto che non è così, quella macchina lì va sostituita. Se non c'è più la casa che la produce, devi metterne un'altra, oppure ti tieni l'impianto spento e il tuo investimento va a puttane.
Terza parolaccia.
La terza parolaccia di tutto. Ok? Come funziona lo scambio sul posto l'abbiamo detto, questa l'abbiamo già detto prima. Incentivi. Ci sono ancora gli incentivi?
L'abbiamo detto. Non gli incentivi. C'è
la detrazione fiscale e lo scambio sul posto.
E okay? Lo scambio sul posto.
Lo scambio sul posto è questo meccanismo che dicevamo di scambio con la rete.
Perverso.
Questo scambio perverso con la rete. Che se non si capisce, cioè ci passi due ore a spiegarlo al cliente.
Sì.
E non lo capisce ancora.
Allora, io... Da quanti anni che lavori nel fotovoltaico?
È 2009.
Poi presente cosa voleva dire andare anche solo a cercare di far capire lo scambio, a parte gli incentivi. Incentivi è abbastanza semplice perché comunque...
Vabbè, quella è matematica, è un fattore molto
complicato. Nel 2007 per spiegare lo scambio sul posto, sai cosa facevamo?
Non lo facevi, cosa racconti?
Prendevamo le mani ai clienti, facevamo... Cioè, ma delle cose... È proprio difficile come concetto, è proprio difficile proprio andarlo a far capire, a spiegare.
Scusa, vi davate i bacini sulle guance, cioè dammi la manina che io ti scambio.
Aprivi il cassetto, mettevi la roba dentro, poi la vado a riprendere, però poi il meccanismo sì è così, però poi non è così. Perché io la pago 0,25, questi poi me ne danno, la pago 0,22, 0,23 all'epoca, non mi ricordo neanche più quando si pagava, però poi non ne vado a prendere 0,22, 0,23 perché me la pagano meno, capisci?
Allora... Leggiamo le bollette. Le bollette hanno un netto di costo dell'energia? Perfetto. La compravendita dello scambio sul posto è il 30% in meno di quel valore lì. Finito. Se è 0084 in fascia F1 quando l'impianto è acceso, tu venderai la tua corrente in rete a 0068 di media. Non si può guardare il lordo della bolletta, perché si deve compravendita di energia, ma alla fonte, perché sei un microproduttore. L'energia va considerata il netto dell'energia.
Tasse, IVA, accise,
sono tutte extra. Sono tutte extra.
Allora, quelle non te le rimborsa nessuno.
Quindi la bolletta non può andare a zero, abbiamo detto prima.
Fai efficienza, se no le fai calcolare sull'imponibile.
Esatto.
Ma quelle, se le paghi, non te le rimborsa nessuno.
C'è, paradosso, non potrà mai succedere, ma non ho consumi. Un minimo, il costo fisso, la distribuzione, l'IVA, bimbumba, te la devi pagare. Okay. Quanto sarà? Sarà 45 euro? 50 euro, non è neanche lo scaglione.
Sono i contatori che vanno a seconda della potenza che è impegnata, sono tutte queste
parliamo di contatore, così come il contatore del gas costa 239 euro l'anno più o meno, così c'è un costo fisso
del contatore della luce.
A consumo zero del contatore della luce. Le bollette non possono andare a zero, basta. Quindi la compravendita della corrente, quindi lo scambio sul posto, e il 30%, 25-30%, quindi il margine della distribuzione, una media che oggi si attesta al 0,68, visto sul portale più o meno, è quello, in base sempre alle fasce orarie, quindi anche quello, calcolarlo è un bordello pazzesco, viene fuori dall'Excel,
allora io
un casino pazzesco.
Allora io a calcolare il rimborso non ci provo nemmeno.
No, io l'ho fatto nel video.
Ma non ho voglia, cioè non
no,
io non ho voglia, dai.
Alex, io perché mi infermo? Perché queste cose le ho fatte, le ho messe su un video, ok? Io mi fermo perché ci tengo, cioè se tu, io ho fatto vedere la mappatura del mio monitor con il mio incentivo che è altissimo come il tuo è ancora più alto, ok, ma lo scambio sul posto non cambia né per me né per te, non ce l'ha solo chi ha connesso nel quinto conto energia.
Allora, lo scambio sul posto è quello
da sempre.
Nel quinto conto energia potevi decidere scambio sul posto, detrazione IRPEF o quinto conto energia.
Esatto. L'unica, basta,
è sparito un attimino lo scambio sul posto quando attaccavamo la gente al quinto conto energia, va bene, è sparito lo scambio sul posto, però
esatto,
comunque
la prendevi sul terrore,
sì,
insomma.
Il quinto conto energia è sparito, lo scambio sul posto è rimasto.
È sempre quello,
due bonifici l'anno se vogliamo essere,
cioè, o bonifici. Uno se proprio
no c'è uno di acconto e uno di saldo, tranquillo che è così, due bonifici all'anno, uno di acconto
e uno di saldo, giusto, basta,
finito quel discorso.
Quindi il concetto è, lo ridico, il valore di compravendita dell'energia è il 25-30% in meno del costo in bolletta netto dell'energia, in base alle fasce, quindi se 0084 sarà 0063 quello che viene, e nella fascia F2 è molto più basso e nei weekend è una merda. Quindi questo è il parametro logico, vero, misurato. Vi farò vedere, scaricatevi, guardatevi quel video con la mappatura del mio impianto, sì, io prendo quei soldi lì.
Se c'è già,
c'è già,
basta andarlo a vedere.
Devo solo montarlo e lo metterò online presto. Sì, sì. Lì c'è l'incentivo che prendo il mio impianto, spiegherò come fare il calcolo del posizionamento e quello che è lo scambio sul posto comune per tutti. Sì. Se io sentirò ancora una domanda a quanto vendo l'energia, o gli sparo o lo bollo lì il cliente. Cioè non voglio sentire più sta roba qua. Perché nel 2015 io voglio parlare di efficienza, non di compra vendita dell'energia. Cioè io voglio la prima cosa che ti dicono, spesso e volentieri, dimmi se sbaglio, è: ma io voglio diventare un produttore per vendere la corrente all'Enel.
Sì,
io
voglio vendere.
Ma che cosa vuoi di quello stiamo parlando? Ma se fai veramente 6.600 per 0.068 viene una merda.
Se vuoi vendere, cioè non
stai in piedi.
Non ti fa l'impianto.
Ma non farlo, non farlo, non farlo, basta.
Investi, fai l'impianto di... Cioè, ma non fare l'impianto su casa, vuoi vendere? Vuoi vendere che cosa? Due bonifici all'anno da 150 euro? Se va bene?
Ma non ci arriva a 150 euro. Ma fatti il conto, esatto, 0068 per 6.600.
Ottimista.
Presto fatto, è matematica, ragazzi. Lo vedrete nel video, è così. Io ve lo faccio vedere, vi faccio vedere il mio impianto, come tu potresti far vedere il tuo. Evita, perché tanto è uguale al mio. Lo scambio sul posto viene calcolato, no, così, c'è un Excel... Non cambia, fortunatamente da sempre, è l'accumulo di energia in rete, una compravendita, uno scambio equo, perché in effetti è equo, poi alla fin fine ti copre comunque i costi fissi e praticamente quello si spera che sia quello che tu vai ad acquistare in fascia quando l'impianto è spento, quindi in fascia F2 d'inverno, F2 d'estate, sì, comunque sì, produce ancora, perché gli impianti in questi giorni qua si spengono alle 10:30,
sì, sì.
E d'inverno è chiaro che compri più corrente perché hai 4 ore di buono di luce, però è comunque sia va a coprire quello che tu acquisti, quei famosi 4 euro che io di fatto, che sono quei 50 kW mensili che io vado comunque a acquistare, nonostante abbia ottimizzato tutto e comunque sia, non bastano perché consumo oltre la produzione dell'impianto, cioè consumo di sera e consumo 50 kW, certo. Sono 2 kW al giorno, cioè accendo un microonde, oh, quello va a 2 kW e mezzo, cioè... Comunque, anche a questo, se volete farci una controdomanda, fatecela, siamo qua apposta.
Questa è bella.
Come faccio a smaltire l'impianto a fine vita? Oh.
La prima risposta.
La risposta buona, perché la tu fai la parte del buono. Sta schiaccio.
No, io la risposta buona, la risposta è questa. È sicuro di smaltirlo. Sicuro di arrivarci a smaltirlo.
Stiamo parlando di 136 anni.
È sicuro di riuscire a smaltirlo. Non facciamo progetti troppo a lungo termine. Va bene. Dai. Poi comunque tutti i produttori sono iscritti alla loro consorzio.
Versamento già pagato nella
versamento
del modulo,
già pagato.
Come per le gomme.
Vogliamo analizzare un attimino i materiali?
Vai.
Petro?
Si ricicla da
nessun
sempre.
Nessun problema, giusto? Problema. Tu dimmi, io elenco i materiali, tu dimmi se c'è qualche problema.
Ok, io ti dico sì no, dai, gioco del sì no.
Alluminio?
Si ricicla da quando io...
Nobilissimo.
Ad Aversani di alluminio. Costosissimo.
Plastica. Nessun problema.
Leva è plastica, c'è cioè un nastro di plastica.
Infatti, silicio,
sabbia. Ecco, diamo questo dato, questa chicca tecnologica. Cavi e rame, cioè se li fottono. Allora, la chicca, perché la cella è blu? Il silicio delle celle, da dove arriva? E perché aumenta l'efficienza?
Allora, sì, perché ci sono i vari tipi di costruzione delle celle, o comunque ci sono i due tipi di moduli che sono i più usati, che sono il monocristallino e il policristallino. Il monocristallino arriva dal wafer, quello che fanno è tagliano spessore, adesso non ricordo lo spessore, 0,2, 0,1, 0,2, 0,3, non mi ricordo più, e la difficoltà del taglio,
notevole.
Policristallino che arrivano dagli scarti di lavorazione del monocristallino, più altri minerali.
Lo sbriciolamento dei chip.
Bravissimo.
Perciò. In parte è anche quello, cioè i microchip dei computer, di tutte le
bravissimo,
cose elettroniche,
bravissimo.
È talmente ricco di silicio che basta e avanza per millenni, per un tempo indefinito, per quanto ne ha bisogno l'impianto fotovoltaico, che ha un'efficienza bassissima, e mi sono tenuto perché mi usciva un'altra parola, okay. Il fotovoltaico è totalmente riciclabile.
Assolutamente.
Basta.
In tutte le sue parti.
In tutte le sue parti. Quindi di che parliamo? Non è Eternite, ragazzi.
Di cosa parliamo?
Di che parliamo?
Vai a sentirti fare questa domanda da gente che sul, sul fienile, mi è capitato, sul fienile
all'Ethernet. Togli prima l'Ethernet.
Ma brutto cretino.
Scusami. E so sette.
Ma guarda cosa c'hai lì sopra.
Su cui vuoi mettere il fotovoltaico.
No, sul tetto di casa che c'ha il fienile in Ethernet. Ah, mi viene a sollevare il problema di come faccio a smaltire l'impianto che ti sto mettendo io. Cioè, ma non ti metto dell'Ethernet sul tetto. Ti metto dei materiali che comunque sono nobili. E più ci tengo nobili. A sottolinearlo, sono nobili.
Più che nobili.
Perciò.
Perché il rame è un rame eccezionale.
Anche qui abbiamo chiuso il discorso.
Basta. Come smaltisco a fine vita? A parte che la fine vita non bisogna è la tua vita, perché sono 135
se
anni.
Se ci arrivi a smaltire l'impianto.
Esatto. E poi comunque sia, sono quattro elementi che si smaltiscono da sempre.
Un po' arrogante come risposta, comunque alcune volte se perdi la pazienza puoi anche dirgli, perché sei sicuro di arrivarci a smaltire.
No, ma infatti io lo sto dicendo a te in un
infatti,
podcast.
Io il mio impianto sicuramente non ci arrivo a smaltirlo, perché io sono già abbastanza avanti con l'età, perciò non lo smaltisco.
Ma figurati.
Comunque.
Cioè, io lo dico sempre e lo dico anche qua, così almeno rimane inciso.
Ma questo non vuol dire lasciare il problema agli altri,
no.
Perché l'elenco dei materiali l'abbiamo fatto prima, Non è che dici me ne sbatto le palle perché io lo faccio smaltire a qualcun altro, no, perché comunque ti metto sul tetto materiali nobili,
assolutamente nobili. Io lo dico sempre perché comunque regge il confronto. Noi ci muoviamo da quando è inventato la macchina, che dopo quanto? 100.000 km che uno può fare in 6 mesi sono da vendere perché sono quasi esauste, o comunque sia commercialmente non stanno in piedi. Qui stiamo parlando di un impianto che al 25esimo anno produce ancora tra l'80 e l'83%.
Ancora efficiente.
Okay? E la domanda non ce la poniamo per le automobili, ma ce la poniamo per il fotovoltaico, sempre.
E non ce la poniamo per cose ben più importanti.
Ma in 6 anni e mezzo, perché dobbiamo porci questi problemi? Ci poniamo il problema dello smaltimento della caldaia. Mai sentito uno che abbia avuto un'obiezione da dire sulla caldaia, eppure la caldaia non la ricicli. Perché il fotovoltaico sì?
Bene.
Il solare termico che se ne è messo a carrettate. Perché c'è questo pregiudizio?
Probabilmente perché il fotovoltaico, producendo energia elettrica, non sapendo il generatore di che materiale è.
Pensi che sia, pensi che ne che so, sa,
un, chissà un, che cosa,
una microgenerazione nucleare.
Mi venite a mettere sul tetto, a mettere il silicio.
Ok, vogliamo dare anche questo dato di installato in Italia? Questa è una domanda che ogni tanto qualche super intelligentone collega ingegnere mi fa.
Te lo fanno?
Sì, allora... La risposta è questa.
Io li rimanderei direttamente al sito GS. Chi lo va ad installare? Il fotovoltaico c'è in prima.
No, sono quelli che hanno i vigneti, no? Quelli che tirano fuori la supercazzo del vigneto, no? Che non mi piace vedere impianti a terra. A parte che io impianti a terra non te li vendo.
Okay? No, assolutamente no. Non fa più parte della nostra filosofia anche quello. Impianti a terra.
Allora, adesso mi trova. Prendila per buono.
Una delle poche volte in cui mi sono trovato d'accordo col legislatore.
Esatto.
Giusto?
Esatto. Allora. Fatto un appartamento da 100 metri quadri, ok? La superficie dell'Italia, quindi superficie dell'Italia, appartamento da 100 metri quadri. La superficie dell'installato di fotovoltaico è equivalente a una piantana su quei 100 metri quadri. Preso l'idea?
Sì.
Ok.
Assolutamente sì.
Non voglio più sentire niente del genere.
Sì.
Voglio poi solo sentire quali sono le soluzioni a valle per efficientare il mio impianto attuale o futuro. Basta. Cioè, il fotovoltaico a terra è stata una bolla speculativa. Tra 20 anni, appena molleranno l'incentivo, verranno tutti estratti dal terreno e tutti smaltiti. Non gliene importerà niente alle banche, o li lasciano lì, grazie per i megawatt installati, di cui ne beneficeremo noi, come utenti italiani, meno male. Doveva già nascere così, ma è nata storta. Le banche scapperanno, non sarà più un problema loro. Lasceranno comunque il generatore, che sarà un microgeneratore, un mega, insomma, rispetto a una centrale termoelettrica, idroelettrica, la centrale nucleare, è ben poca roba.
A carbone,
perché noi qui tra l'altro abbiamo la centrale a carbone.
A Savona,
ma puoi andare a vedere a Vado cosa succede? Insomma,
Vado c'è la centrale a carbone.
Che la stanno riaccendendo, perché l'hanno spenta una, adesso la stanno raddoppiando di nuovo, sta riaccendendo il carbone.
Ma è carbone pulito. Sai che esiste il carbone pulito?
Siamo in questo panorama energetico qua, ma leggiamolo nelle bollette, e rimando sempre all'altro podcast. La percentuale di prodotto da carbone siamo attorno ancora al 18-19% in Italia.
Alcuni produttori mettono anche le percentuali che hanno alcuni. Quasi tutti.
Cioè, a parte che devono essere mi sa che sono obbligati.
Sì, infatti da quest'anno sono obbligati.
Quasi il 20% della nostra energia
a specificare le fonti in cui
viene fatta a Mestre, dove diavolo sono queste mega centrali, con il carbone. E noi stiamo qua a sindacare su come si smaltisce il vetro nel fotovoltaico. Ragazzi, ma parliamo di cose serie. noi cerchiamo di essere seri, ma ovviamente oggi scherziamo in un podcast, però speriamo di arrivare diretti su chi queste cose le legge ma non riesce a capirle.
Di far capire effettivamente di cosa stiamo parlando.
Perché il panorama non è proprio quello che si vede su internet. Su internet c'è tante belle cose, ma devi saperle leggere. Sì. Okay, io te le dico in modo diretto, che ti piace o non ti piace. Questa è l'ottica del podcast e di tutto quello che stiamo mettendo su. Ok? Boh. Allora, facciamo un altro podcast, perché si è fatta una certa, per i cantieri, perché sui cantieri ce ne sarebbe...
Sì, ci sarebbe da parlare assolutamente.
Rimandiamo un'altra volta, sarà molto divertente, perché i cantieri gold... solitamente li dividiamo in cantieri gold e in cantieri da incubo.
Sì, ci sono
pratica da incubo, ce n'è
tantissime,
ma ti fanno passare la voglia di vivere.
Purtroppo ci sono quelli che nascono male già.
Nascono male e non dovresti neanche averli acquisiti, ok? Così però... come ci sono cantieri gold che sono un fiore all'occhiello. Sì. Però quello ne parliamo mirattamente, perché sul fotovoltaico
perché penso meriti anche un
lo spazio apposito. Adesso abbiamo messo nel calderone tante cose. Allora,
l'infarinatura di Renale abbiamo dato.
Le controdomande ce le fate sul canale iTunes, ok? Che è Energy Caffeina, Energy con la Y, che è supportato da il blog energycaffeina.com, nel quale noi scriviamo gli articoli, rimandiamo al blog, rimandiamo al blog personale, ai siti personali, rimandiamo al canale iTunes e tutti i canali comunque sia di supporto, Vimeo, YouTube e via dicendo. Il mio sito personale, dove tu intervieni più che spesso, si chiama fulvioroda.com, sarà online i primi di settembre perché è in fase di strutturazione, però questo podcast vi verrà inviato comunque sia via mail, perché ci teniamo molto, perché comunque sia per arrivare a settembre preparati, o comunque sia per poter rispondere a settembre, al ritorno dalle vacanze, a quante più domande possibile, perché questo nasce dalle domande che avete fatto voi, non ce le siamo inventate noi, anche se sembra paradossale, sembra fatta apposta, ma comunque se queste domande ce le fanno sempre, e qui siamo andati spediti, perché spesso e volentieri quando ti trovi in trattativa
e abbiamo messo solo le più
esatto, questa era solo la prima paginetta delle quattro che abbiamo
le
a disposizione,
più comuni, sì.
Esatto, perché vi potete immaginare che cosa vuol dire per noi commerciali, tecnici, andare a rispondere tutte le volte, ma tutte le sante volte, a smontare quello che dice la concorrenza e andare a fare della informazione il più possibile corretta e positiva, anche solo per il fotovoltaico, che dovrebbe essere una roba acquisita, cioè è un pannello di silicio sul tetto, mi dà della corrente. Il 3 kg mi dà 3.300 o fino a 4, e il 6 kg mi dà fino a 7. Fine. Questi sono i tre parametri che si deve sapere. Il resto, schede tecniche, garanzie, percentuali di resa, PVGs, vi abbiamo dato gli strumenti, se volete andate a controllare, sono così, perché noi facciamo questo da anni. Se non avete chiaro, ce lo richiedete, oppure andate, vi ascoltate il podcast, oppure andate a vedervi il video che abbiamo fatto apposta.
Tranquillamente tutte le...
ve lo vedete, ve lo rivedete,
del caso.
Capirete che l'impianto si può monitorare anche senza spendere una lira. Cioè, tutto questo che noi vi stiamo dando è tutto gratuito, perché noi vogliamo che sappiate perfettamente quello che c'è dietro a questo tipo di investimenti. Perché sempre di investimenti si parla, e più l'investimento è fatto bene e oculatamente al momento giusto e con gli accessori, anche se accessori non sono, a valle dell'impianto, più l'investimento vostro si ripaga prima nel tempo. Ricordiamo quali sono i parametri per fare gli impianti oggi, ancora per 5 mesi, perché allo scadere del quinto mese qua cambierà tutto il mondo, ok? O crolleranno i pezzi, oppure comunque sia, non voglio pensare al nero, ma insomma, se poi l'IVA sale al 25, parliamo di altre cose, ok? Perché ad esempio per i serramenti già ci poniamo il problema. Allora, parametri ancora per 5 mesi, fotovoltaico. A nord Italia il 3 kW produce 3,3 kW nominali, a salire, negli anni buoni, meno buoni, comunque il 3,3 lo produce.
3.600 kW.
Il 6 kW produce 6,6 fino a salire, 6.600, 6.800, 7.000, sì. Okay, in base all'inclinazione della falda. Detrazioni fiscali il 50% sul fotovoltaico, l'IVA è al 10%. Oltre a questo c'è lo scambio sul posto, che è questo meccanismo un po' perverso che abbiamo detto fino adesso. Nella stessa operazione, finanziata a tasso zero, il tasso effettivo globale è allo 0,22, no? Più o meno siamo lì, quindi di fatto è un'operazione che, se lo Stato ti dà indietro il 5%, tu paghi lo 0,2% di interesse, di fatto è positivo già dal primo anno senza andare a fare nessuna efficienza. Okay? Se invece uno vuole ancora più ottimizzare l'efficienza della propria casa, a parte il risparmio che abbiamo detto della corrente, vai ad erodere la parte di metano che comunque ognuno di noi... o metano o GPL, vai a nozze, ok? La parte di riscaldamento o di acqua calda sanitaria che viene dalla bolletta metano GPL. Okay. Unendo le due cose, ecco che nasce l'impianto ibrido ad altissima efficienza, cioè il generatore e l'utilizzazione di questo generatore. Cioè si tramuta il kilowatt elettrico in kilowatt termico. Quello si può stoccare, il kilowatt elettrico no. Il kilowatt termico sì, lo puoi tenere, lo puoi settare, puoi fare tutto quello che ti pare, ma stiamo parlando di impianto ibrido, non solo il fotovoltaico. Noi proponiamo impianti di questo tipo. Facciamo consulenza di questo tipo. La facciamo prima ancora di vedervi, quindi per favore fateci le domande, noi volentieri le utilizzeremo per fare altri podcast mirati in modo tale che la maggior parte di voi sia allineata quando ci chiama. Allora, le cose sono due, o ci chiama per delle lucidazioni e quindi andiamo a vederla di persona, oppure non ci chiama perché siamo stati esaustivi.
E ci chiama per gli interventi.
Ci chiama per gli interventi o per fare qualcos'altro.
Per fare qualcos'altro.
O efficienza di un altro tipo.
O ci chiama per l'efficienza, il nostro lavoro.
Noi questo facciamo. Non penso ci siano altri che facciano questo tipo di discorsi sull'etere, che vi piaccia o non vi piaccia. I riscontri che stiamo avendo sono assolutamente positivi, quindi ragazzi, lasciateci i vostri messaggi, le vostre domande, anche i vostri insulti, va benissimo. È sicuramente un modo in più per avere una risposta dal pubblico.
Io, sì, poi noi li insultiamo tranquillamente.
Anziché sette parolacce, ne diciamo di 36 in un'ora.
Cioè, abbiamo un archivio di insulti.
Oh, per carità. Cioè, gli insulti che nel tempo abbiamo fatto al GSE, al sito dell'ENI, insomma, li giriamo a
un database di insulti che è infinito.
Guarda, per carità, per carità. E quello veramente lì nei cantieri da incubo le andiamo a dire, cioè fanno le trasmissioni cucine da incubo, noi facciamo il podcast impianti, ci sta anche l'idro da incubo, io è già lì che cuoce. È giusto che le persone sappiano quali sono i parametri che fanno diventare un cantiere allucinante da uno invece che fa andare, quali sono i parametri di cantieri che vanno lisci come l'olio.
I nostri cantieri da incubo, parlo per esperienza personale, sono stati quelli i primi, soprattutto i primi, dove non facevamo abbastanza attenzione nel fare il sopralluogo tecnico prima di intervenire. Certo. Siamo trovati in un cantiere dove il tetto purtroppo non poteva reggere un intervento del genere. Certo. Perché aveva già dei problemi di suo
o non aveva abbastanza spazio,
cioè no, lo spazio c'era, però purtroppo già proprio il tetto era già, diciamo, vissuto. Quello è stata veramente un'esperienza di quelle da non ripetere.
Sì, perché lì ti mangi il margine, cioè il margine è già talmente risicato, non ci crede nessuno, non ci crede nessuno che il margine...
Sì, il margine, il margine è comunque è calcolato, di solito non puoi tenerti del margine sugli imprevisti, perché non è possibile, no. Il mercato non te lo permette, ti tieni del margine che vada in maniera che vada tutto bene, l'esperienza che hai accumulato negli anni fa sì che di solito va tutto abbastanza bene.
Uno sull'altro vanno bene.
Però c'è quello che proprio nasce male.
Infatti è divertente.
E finisce ancora peggio.
È ancora peggio, cioè va tutto storto, insomma. Cioè il cantiere che inizia e va tutto storto, ma fino alla connessione e poi alle pratiche che... cioè, anche la consegna del CD al cliente.
Abbiamo fatto passare un cliente il Natale con gli ombrelli aperti in casa.
Sì, ma delle cose allucinanti. Vabbè, dai, cioè, infatti diventa interessante perché sono pochi, ma quelli che sono... Cioè,
ne parleremo.
Veramente, sono esilaranti, perché certo. Visti poi viene solo da ridere, io ne ho...
Ma poi siamo tantissimi amici, vado ancora, cioè,
ma certo, perché, ma certo, comunque, perché ti sbatti così tanto,
visto la completa disponibilità, esatto. Cioè,
non ce l'hanno con noi che li seguiamo, insomma.
Cioè, l'ha capito anche lui che c'aveva un tetto marcio e non poteva farci niente col tetto marcio.
Intanto, tratto, ce ne è quello fuori.
Cioè, cerchiamo di venirne a capo. Certo. È finito, dai.
Certo. No, ma i cantieri da incubo sono così, nel senso, nascono male e finiscono peggio.
Finiscono ancora peggio.
Poi rimani amico del cliente, ti richiama dicendo lo senti, ma non è un problema tuo, è un problema proprio strategico
dell'impiantamento. Ho venduto tantissime altre cose.
Perché non ce l'ha con la persona, non ce l'ha con me, con te, non ce l'ha con la persona. Ce l'ha con il sistema fotovoltaico, che non andava neanche concepito per quella casa. Ecco, basta. Ok. Alex, grazie della compagnia. Direi che potremmo chiuderla qua.
Benissimo.
Rimandiamo al prossimo podcast. Perfetto. Che sarà molto più divertente, perché questo era un po' palloso, sì, insomma, le domande, insomma, queste sono, ma quando ci mettiamo nei ricordi, lì sì che diventa divertente. Ragazzi, io spero che questo caffè vi sia piaciuto. Come al solito, buona energia caffeina a tutti. Grazie, alla prossima.
Ciao a tutti. Ciao.